cultura che non ti aspetti.
Buonasera a tutte e a tutti da Sergio De Laurentiis. La puntata di oggi di K è molto colorata, nel senso che ci sono molti fumetti, sia nella nostra prima pagina, perché con Marco Lucchetti andiamo alla scoperta della seconda edizione di Innova Comics, che si inaugura stasera alla Villa Ciani a Lugano e che sarà visitabile da tutti da domani fino a domenica 1 marzo. E anche i nostri consigli verso le 18 saranno incentrati sulla cosiddetta nona arte, anche se qui nella versione animata, perché ricorrono i 40 anni dalla prima messa in onda di Dragon Ball, serie anime fortunatissima a tutte le latitudini, non solo in Giappone. Stasera andremo anche a teatro e per la precisione saremo al Teatro Sociale di Bellinzona, dove potremo assistere allo spettacolo Mofo di e con Rocco Schira. Ci vergogneremo in compagnia con lo scrittore di casa nostra Tommaso Soldini, che ci proporrà in Senza Vergogna verso le 17:40 i suoi presunti peccati musicali. Scopriremo assieme un'officina un po' particolare e con Beatrice Cristalli in cappa e spalla affronteremo l'argomento capitale, no, non quello di Marx, qui si parla di un capitale semantico, vedremo di che cosa si tratta. Il primo brano che vi proponiamo è una collaborazione di alto livello fra uno dei più grandi bassisti in circolazione, Les Claypool dei Primus, e un figlio d'arte molto in gamba, Sean Lennon. Assieme formano The Claypool Lennon Delirium e qui li ascoltiamo con un brano appena pubblicato, The Golden Egg of Empathy, l'uovo dorato dell'empatia, in cui compare anche un'altra figlia d'arte, Willow Smith, figlia di Jada Pinkett e Will Smith.
Do it.
The Claypool Lennon Delirium, li abbiamo ascoltati con questo pezzo uscito da pochissimo, The Golden Egg of Empathy. E adesso, nella prima pagina di oggi, andiamo alla scoperta di una bella iniziativa, la seconda edizione di Innova Comics, Festival del Fumetto, che si sta aprendo proprio in questi minuti in una bella cornice, quella della Villa Ciani a Lugano. Per illustrarci gli aspetti principali di questa manifestazione abbiamo il piacere di ospitare uno degli organizzatori, Marco Lucchetti. Benvenuto Marco.
Grazie, grazie mille, grazie a voi in studio e grazie a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Allora Marco, partiamo subito dalle cose abbastanza ovvie. Che cosa ci aspettiamo da questo nutrito programma? Perché insomma sono diversi giorni di attività intense.
Il discorso sostanziale è l'incontro con gli autori, perché è questo che noi vogliamo dal nostro festival. Il nostro festival, la concezione del nostro festival parte da una domanda molto semplice che ci facemmo qualche anno fa: cosa vorremmo noi da un festival del fumetto? E la risposta è questa, la risposta è il nostro festival, la risposta sono gli autori, l'incontro con gli autori, l'incontro con i grandi maestri, con i giovani, con le generazioni di mezzo tra di loro, ma soprattutto con il pubblico. Il pubblico deve avere la possibilità, in maniera diciamo tranquilla, quasi da musica da camera, cioè noi siamo assolutamente convinti di fare cultura in questo modo, e il fumetto per noi è una delle forme più alte, più semplici e più giovani della cultura del mondo. Questo è il nostro festival, è stato quello dello scorso anno e comunque sarà il format che ci seguirà per tutti gli anni a venire. Le prossime tre edizioni abbiamo già le date, tanto per dare una...
Ah beh, quando si dice la programmazione, molto bene. Infatti penso che un festival di questo tipo, con tanti ospiti, e ci arriviamo, richieda un impegno non indifferente. Più o meno su quanti mesi dobbiamo contare per l'organizzazione di una manifestazione come questa?
11. 11 mesi, nella misura in cui il lunedì, perché poi sostanzialmente lunedì finirà il festival, speriamo di riuscire a ritagliare una decina di giorni di riposo, anche perché poi a quel punto devi tirare tutte le somme, devi restituire i libri, c'è tutta una serie di attività che devono assolutamente essere fatte, gli autori, fare i conti con gli autori, perché comunque i nostri autori ricevono un compenso per le loro firme, a differenza di tanti altri festival. Quindi c'è un lavoro di chiusura. Dopo questo lavoro di chiusura, che speriamo sia breve, vorremmo tanto riposarci una decina di giorni e poi si riparte.
Ok, allora diamo
vorremmo, non tutto.
Beh, io ovviamente ve lo auguro, ma a questo punto diamo delle indicazioni precise. Allora ci troviamo e andiamo in centro a Lugano, andiamo in Villa Ciani, giusto? E qui troviamo un sacco di bei nomi. Beh, cominciamo a snocciolare un po' questi bei nomi e quando li possiamo incontrare.
Allora, sostanzialmente si possono incontrare durante tutti i tre giorni. Chiaramente noi abbiamo cercato, anche per seguire le loro disponibilità, cioè noi abbiamo degli autori, tipo un grandissimo maestro come Ulrich Schröder, che è uno dei più grandi disegnatori Disney, germanico, che vive a Barcellona ed è stato per anni direttore di Disney Parigi, Disney Francia, Disney Europa. Lui rimarrà con noi tutti e quattro i giorni, anzi arriva un giorno prima per stare insieme. Poi all'interno dei tre giorni i vari autori, perché sono 50, si alterneranno nei workshop e nei firmacopie. È difficile veramente fare tutti i nomi, anche perché non voglio dare la preferenza a qualcuno, perché ci sono dei ragazzi giovanissimi ticinesi della Svizzera francese, come dei grandissimi maestri, cioè noi avremo l'onore, ma veramente è un onore enorme avere Vittorio Giardino, che è un maestro, non si può definire in nessun altro modo, oppure oltre 80 anni, Edmond Baudouin, un altro al quale al passaggio uno deve inchinarsi, perché sono veramente delle persone che quando disegnano, che quando parlano, che quando descrivono, ti affascinano, gli affabulatori. Poi i grandi maestri non sono solo quelli che sanno disegnare, perché noi abbiamo visto in tutti questi anni ci sono tantissimi bravi disegnatori. I grandi maestri, i grandi geni, sono quelli che riescono a prenderti il cuore e l'anima con i loro disegni e ti trasportano dentro le loro fantasie.
Allora, noi ne abbiamo citati solo tre, Marco, ma ce ne sono tanti altri che naturalmente possiamo incontrare in questi giorni, ricordiamolo.
Assolutamente.
Stasera c'è l'apertura.
Allora, l'apertura, noi stasera avremmo, cioè noi stasera abbiamo, fra pochissimo, non avremmo, perché fra pochissimo, avremmo l'apertura del festival. I cancelli al pubblico si apriranno domani pomeriggio, potranno incontrare, cioè tutti i nostri appassionati potranno incontrare Martin Panchaud, Josephine Iole Signorelli, che è Fumetti Brutti, Dora Formica, Teo Dorato, Tony Sandoval, Tom Pierabosco, che è un altro grande maestro ginevrino, Clea Bissong, Claudio Villa, Alessandro Piccinelli, che sono due grandi maestri, Bonelli, uno per quanto riguarda text, il copertinista di tutti i text giganti, e Alessandro Piccinelli, Zagor, poi David Jenkins, Kalina Muova. Abbiamo veramente un parterre de roi assolutamente trasversale per la nazionalità. Abbiamo oltre 18 artisti svizzeri, 18 nostri artisti, con ragazze molto giovani, con ragazze, lo dico, appena maggiorenni, ma poco più che maggiorenni: Teresa Caruso, Elena Maspoli, Giulia Fontana, per parlare del discorso delle ragazze ticinesi.
Ecco, questo
grazie alla Padula.
Scusa Marco, questo mi permette di agganciarmi al tema anche di questa edizione, cioè alla gioventù, la freschezza del fumetto, che a questo punto sembra essere garantita, nel senso che ci sono sempre i giovani virgulti e le virgulte che tengono viva la fiamma del fumetto.
Assolutamente sì. Molte persone mi vengono a chiedere, quando entrano nella nostra galleria qui di Lugano, ma il fumetto è ancora letto? Ma voi non avete idea di quanto sia letto il fumetto, e non solo dai giovani, è letto da quelli come me, che sono diversamente giovani, per usare una definizione gentile.
Siamo in due.
Ma i ragazzi usano il fumetto, è uno strumento incredibile, è uno strumento molto giovane ed è paradossalmente la più antica arte dell'uomo, perché noi qui proprio vicino a noi, in Val Camonica, stiamo parlando di Paleolitico superiore, cioè quindi parliamo di qualche anno fa, le pitture rupestri che raccontano delle storie attraverso le immagini sono i primi fumetti. Ma il fumetto è giovane, è per questo che noi abbiamo intitolato questa seconda edizione Giovinezza, perché la giovinezza è la capacità di rimettersi in gioco sostanzialmente, e il fumetto è giovane da questo punto di vista, perché ti dà una possibilità infinita, è un'arte, forse l'unica arte attraverso la quale, grazie alla quale, l'artista che la pratica, che la ha dentro, che l'ha nelle dita, che ce l'ha nel cuore, non ha alcun limite. L'unico limite è la sua immaginazione. Con una matita colorata, con una matita sopra un tablet, non c'è nulla che non possa essere fatto.
A questo punto, Marco, io credo che la cosa migliore da fare per tutti gli amanti del fumetto è recarsi, correre, fate quello che volete, insomma andate in centro a Lugano, Villa Ciani, da domani, dal 27 febbraio fino a domenica 1 marzo compreso, e questi sono i giorni di Innova Comics seconda edizione. Ne abbiamo parlato con Marco Lucchetti, uno degli organizzatori, anzi il Deus Ex Machina, chiamiamolo così, di questo festival, e naturalmente, Marco, ti ringraziamo per la disponibilità.
Ma assolutamente, grazie a voi. L'unica cosa, non ci saranno solo gli autori, ma ci saranno oltre 500 opere da ammirare.
Giusto, aggiungiamo.
Non solo i volumi, ma anche 500, cioè ci saranno 5 mostre, ma soprattutto tutti gli autori che hanno vinto il Cigno d'Argento hanno le opere in esposizione. Sono oltre 500 opere, è un'occasione unica, veramente unica.
Quindi centinaia di occasioni per andare a vedere Innova Comics, certo. Seconda edizione.
Certo.
Grazie ancora, certo. Marco.
Ma grazie a voi veramente, vi aspettiamo numerosissimi.
Zababa, angletire a kakaj me tu akelava. Joj me rav me žalata, bo tu odoj na sam. Roda v tire kale bala. I nuklja man korpora, o ilo man tu kal. I tu man imar na kamec. I abla ave čavo, i šuka čaro mano. Le akela žaj, drada pelele, i šut devla šut manca kelena. O ilo na 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 I aven che macchia, aven che macchia ve, ada ci vescela. Hablamo pirano, shukar charomano, amen via fiera io, i cate pia, i samulatina, zaloracina soa, i oromane gila, amen gila vas, cito sara shai, drana telele, i shun de vla shun manza kelena, o indra na 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 i manza gita vena shai, drana telele, i habla tu miro, ci ves me so baricani, i che lafto ha op, drana telele, manza kelena oh inna na 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 manza gila vena shani drana telele yavla tu miro ci ves me somebody cani i che la tu a hop drana telele af che ma af miro i loro oh inna na 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 miro shu caroro shani drana telele yavla tu miro ci ves me somebody cani i che la tu a shana drana telele
Andiamo a teatro stasera, andiamo al Teatro Sociale di Bellinzona alle 20:45 perché c'è la prima di Mofo. E se vi dice qualcosa questa parola è perché forse avete già sentito parlare di FOMO. In effetti è legato a questo concetto, Fear of Missing Out. Però è tante cose Mofo. Prima di tutto è la prima vera produzione dell'artista bellinzonese Rocco Schira, un artista trans multidisciplinare, possiamo definirlo in tante maniere perché è davvero tante cose. Ecco, è la prima volta comunque che veramente si mette in gioco e sale anche sul palco. E per parlarne, però, non parliamo con Rocco Schira, che probabilmente è impegnato proprio in questi momenti nelle ultime prove. Parliamo con un'altra importante voce, in questo caso direi di questo spettacolo, e anche una voce molto conosciuta dalle nostre parti, perché stiamo parlando di Raissa Avilés. Raissa, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Ciao Raissa. Allora Raissa,
ciao.
Tu cosa fai all'interno di questo Mofo? Spieghiamo.
Allora, io non sono in scena questa volta. Allora, Rocco mi aveva chiesto di partecipare alla produzione come in qualità di vocal coach, perché lo spettacolo ha una forte componente musicale, ci sono anche delle canzoni e lui voleva appunto che io lo aiutassi vocalmente nella tecnica e nell'interpretazione delle canzoni. Poi in realtà questo mio coinvolgimento è aumentato, nel senso che sono entrata a far parte dell'equipe produttivo, diciamo che abbiamo deciso con la mia associazione di produrre lo spettacolo, e quindi diciamo tutta la parte di quella più diciamo di solito difficile per un artista quando in un periodo di creazione c'è la parte amministrativa, ma anche la comunicazione, ricordarsi di fare tutte le piccole cose che c'è bisogno di fare prima di un debutto, ecco, l'ho aiutato in questo. E poi ovviamente come occhio esterno
Rocco Schira, insomma, ci ha visto giusto prima di tutto per la questione proprio professionale, visto che stiamo parlando di un artista. Raissa è cantante, performer, insomma, ha tante armi a disposizione, e poi per di più è diventato una sorta di alleato. A proposito di questo lavoro, esatto, direi dietro le quinte, prima di tutto una curiosità, che esercizi hai assegnato a Rocco per quanto riguarda il vocal coaching?
Allora, innanzitutto abbiamo fatto un percorso, un piccolo percorso tecnico per il mio obiettivo era quello che Rocco si trovasse comodo con il proprio timbro, visto che c'è anche molta improvvisazione, con la capacità di improvvisare, di entrare dentro la musica e poter cantare e parlare, dire il suo testo, che è un flusso poetico, giocando con ritmi, intenzioni e colori della voce. Insomma, questo era un po' il mio obiettivo per la parte che mi compete, ecco.
E a questo punto ti chiedo quasi di fare, non dico il critico, ma insomma dammi il tuo parere invece vedendo quello che succede in scena. Che cosa ci si può aspettare da questo spettacolo?
Ma è uno spettacolo sicuramente molto particolare, non se ne vedono tanti, specialmente qua in Ticino, ha una componente visuale fortissima, Rocco è veramente speciale in questo, infatti lui ha uno scenografo che ha lavorato con tanti artisti, e c'è questa componente visuale camp, vorrei quasi dire, quindi molto anche esagerata, esplosiva. Questa cosa è molto importante. Poi la musica tocca tanti generi diversi, dal cabaret alla musica urbana, c'è molta musica urbana, musica elettronica, ed è una, è come una sorta di sogno di questo salamandrone, di questo essere umano che si sente un po' bizzarro, sospeso nella sua fluidità, tra i mondi diversi che abita, ecco.
Ecco, non avevamo detto una cosa importante, che infatti c'è una salamandra sul palco, praticamente, una salamandra,
esatto,
ovviamente che esprime tutta una serie di emozioni, grazie a Rocco Schira e al lavoro di tutta l'equipe, una bella equipe abbastanza nutrita, mi sembra di ricordare.
Sì, Abbastanza nutrita, diciamo che ci sono stati diversi artisti con cui Rocco effettivamente ha lavorato, ha già collaborato in passato, che l'hanno seguito come occhio esterno coreografico, c'è un musicista, ci sono musiche originali e composizioni fatte con campionamenti da Andrea Pettinato, e ci sono diversi artisti ticinesi che sono intervenuti in questo processo di lavoro, un processo di lavoro abbastanza lungo perché Mofo aveva già presentato un work in progress nel 2024 al Territory Festival di Bellinzona e in altre occasioni, e adesso ecco vede finalmente la sua vera nascita, ecco.
Benissimo, beh, noi siamo molto contenti di poterne parlare. Ricordiamo anche che c'è questa serata naturalmente al Teatro Sociale stasera alle 20.45, ce ne sono altre due però, sono già previste il 19 e il 20 marzo al Teatro Foce di Lugano. Ne abbiamo parlato con Raisa Aviles, sei stata naturalmente molto gentile e ti ringraziamo per la disponibilità. Grazie mille Raisa.
Grazie a voi, grazie a voi.
Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Thank you.
can't stand. No putting me down. I put a spell on you.
Sono passati 70 anni da questo brano, dalla registrazione di I Put a Spell on You, Screaming Jay Hawkins. Non dico che sembra scritta e cantata e registrata pochi anni fa, ma insomma ha un'attualità, una modernità, tra virgolette, veramente notevole. Screaming Jay Hawkins, uno che probabilmente non ha mai provato nessun tipo di vergogna, mentre qui, per il nostro momento di senza vergogna, abbiamo qualcuno che deve... praticamente deve dire, insomma, delle cose brutte sui suoi peccati musicali. Oggi è il turno dello scrittore di casa nostra, Tommaso Soldini. Tommaso, ti sei preparato bene?
Non penso sia possibile prepararsi bene per una cosa del genere, però ci ho provato.
Vabbè, la confessione però deve essere sentita, no? Perché questo è il senso del nostro momento, insomma, di confessionale musicale. Tu da dove parti, Tommaso, in generale? Cioè, qual è il tuo rapporto con la musica? Te lo chiedo così preliminarmente.
Ma allora, il mio rapporto con la musica non è di quelli, diciamo, da studioso, eh? Quindi sono uno che accende la radio più che altro. E che ha diversi dischi ormai comprati tutti in giovane età che ahimè non ascolta quasi più. Anzi, la cosa che mi manca maggiormente, a dir la verità, sono proprio i vinili che avevo da ragazzo. Però nel corso del tempo quella passione lì è stata completamente sostituita dai libri. Quelli non ho smesso né di comprarli né di usarli.
Vabbè, ci sta, insomma, visto che poi tu fai quello, sei uno scrittore, è chiaro che lì c'è molta, molta della tua vita. Però tornando alla musica, come hai scelto questi brani?
Allora, ho scelto questi brani ragionando sulla modalità di raggiungere il concetto di vergogna, perché okay, non è poi così facile, no? E allora ho trovato uno schema che ho adottato, e che è uno schema in due puntate, in due tappe. Cioè, la prima tappa la racconto così, è la tappa, chiamiamola la tappa Roger Rabbit. Cioè, mi è venuta in mente quella scena del film di Rainer, che ha incastrato Roger Rabbit, durante la quale il coniglio è ammanettato nella stanzetta segreta del bar dove lavora la fidanzata di Eddie Valiant, che è il poliziotto del film, che è l'investigatore privato, e c'è il giudice, quello cattivo, che poi si scoprirà essere un cartone animato, che sta cercando Roger Rabbit per ucciderlo, diciamo, per metterlo nella salamoia. E allora, e lì c'è questa scena in cui lui dice: non c'è problema, non dobbiamo distruggere il locale per cercarlo, basta aspettare 5 minuti, perché non c'è cartone animato che riesca a resistere a finire la canzone "Ammazza la vecchia" e poi picchia il bastone sul bancone, e dopo neanche 3 secondi Roger Rabbit infatti distrugge il locale per finire la canzone e gridare "Cool Flit". Ecco, ho dovuto recuperare questo e ahimè una delle canzoni che mi costringe dunque a finire il testo, no, quando lo percepisco, per fortuna non tutte vergognose, quelle canzoni lì, ma è quella che dice: "E il battito animale batte come non ce n'è,
Mi sembra di conoscerla.
Come?
Mi sembra di conoscerla, Tommaso. Vuoi dire che è questa qui? Fa sentire un po'.
Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta, e forse non basta. Ti confesso d'avere paura, e non mi era ancora successo. Paura del mondo, di te e a volte.
Ecco, Tommaso, non è ancora arrivato il momento, ma fra poco arriva, mi sembra di ricordare. Qui dovresti entrare tu, ma fa niente. È come se l'avessi fatto. Cioè, questo dovrebbe essere okay, il momento Roger Rabbit.
Non puoi chiedere tanto.
No, è vero, è molto crudele. Adesso mi ricompongo e andiamo al secondo brano, che ha seguito lo stesso schema più o meno. Siamo da quelle parti lì.
Allora sì, il secondo brano è stato anche lui, diciamo, per finire il racconto della modalità, dopo la prima parte Roger Rabbit c'è la parte Madlena variata, no?
E quindi, ok.
Cioè tu ingurgiti un biscotto che ti fa salire dei pensieri non perfettamente meravigliosi. E lì torniamo indietro, se questa era del 93, torniamo indietro agli anni 90, quando io ero sufficientemente giovane per desiderare di diventare un ballerino professionista.
Ah.
E quindi frequentavo le feste al Lido, frequentavo tutti questi posti con il desiderio di muovermi come ci si muoveva allora, quindi una specie di momento di trapasso tra la break dance e la musica techno, no?
Ecco, non ti chiedo fino a che livello sei arrivato, Tommaso, però insomma sentivi abbastanza diciamo, sicuro?
È abbastanza chiaro che ho cambiato completamente strada.
Ah, ok, va bene.
L'unica cosa che balla è il polso e la mano, no, ormai, per scrivere la mano, ma il resto, le gambe stanno ben ferme lì. E sì, l'altra canzone è una canzone che da qualche parte, anche questa di Raff, hanno una roba tribale che passa e che io, nonostante tutto, nonostante la vergogna e dunque questa confessione, ammetto che sento ancora bella.
Vabbè, non c'è nessun problema, anzi, uno degli scopi, credo, di questo momento radiofonico è proprio anche dirlo con un certo piacere. Oh, io ho scelto questa canzone perché mi piace, perché significa qualcosa per me. E credo che questa canzone o tante altre canzoni significhino qualcosa anche per tanti ascoltatori, perché, insomma, 1990, penso che diversi nostri ascoltatori si ritroveranno in una situazione del genere, si sono immaginati di essere, non so se al Lido o da qualche altra parte, ma se sentono queste note, anzi questo grido, credo che, insomma, hanno una specie di riflesso condizionato. È così, Tommaso?
Io penso proprio di sì, sento proprio la gamba che parte, no?
Va bene, allora la lasciamo andare la gamba. Tommaso, grazie mille per essere stato con noi senza vergogna.
Grazie,
e adesso
grazie.
E ci ascoltiamo i CC and Music Factory con Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now.
Live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants. Take a chance, come on and dance. Guys, grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air, come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will do this boo. Party people in the house, move. We'll be right back. I'll hit the dance floor. It's gonna make you sweat till you bleed. Is that dope enough? Indeed, I paid the price to control the dice. I'm more precise to the point. I'm nice. The music takes control. Your heart is so unfold. Your body is free and behold. Dance or you can't dance or you can't dance no more. Get on the floor and get raw. Dip, come back then upside down. Easy now. Let me see you move.
Sì, sì, siamo senza vergogna. Questa è Senza Vergogna, è la canzone, una delle canzoni scelte da Tommaso Soldini per lo spazio del confessionale musicale I peccati, tra virgolette, musicali. Adesso lasciamo CNC Music Factory, grande successo del 1990, e torniamo ai tempi nostri, nel senso a pochi mesi fa, quando è uscito questo bell'album di Robert Finley, da cui ascoltiamo questa Can't Take My Joy.
Dista. बाधले बाध्यो निरन्तर टिस्टालाई बाधले बाध्यो त्यो निरन्तर टिस्टालाई हत्या गर्यो है त्यो ईश्वरको रचनालाई कस्तो खेल हो यो प्रकृतिसँग बुझ्दैन बुझ्ने बुझ्दैन बुझ्ने बुझ्दैन बुझ्ने झेलेकै हो प्रकृतिले पनि सम्झेर सम्झनै नसक्ने सम्झेर सम्झनै नसक्ने भन्छ संसार तातिँदैछ अरे तातिनुको साथसाथ बत्तिँदछ पनि अरे भन्छ संसार तातिँदैछ अरे तातिनुको साथसाथ बत्तिँदैछ पनि अरे बत्ताएर नै कतिलाई त बेपत्ता पार्दैछ हाम्रो पहाडमा भने चाहिँ पहिरोको प्रकोप बढ्दैछ पहिरोको प्रकोप बढ्दैछ पहिरोको प्रकोप बढ्दैछ टिस्टा नदीमा डुब्दै निस्किने त्यो कालो हाँस त्यसकै पनि भयो अब न सास न बास न सास न बास न सास न बास बगरलाई हेर्दा निराशै निराश बगरलाई हेर्दा निराशै निराश बगरलाई हेर्दा निराशै निराश निराश सुनेका थियौ डल्फिन जाति शिशु टिस्टामा आउँथ्यो रे टिस्टाकै चिसो कलकले पानीमा जन्माई शिशु नै लाग्थ्यो रे कसरी अब आउने त्यो शिशु शिशुलाई जन्माउन कसरी अब आउने त्यो शिशु शिशुलाई जन्माउन बाधले त बाध्यो यो निरन्तर टिस्टालाई यो कुरै दफ्नाउन बाधले त बाध्यो यो निरन्तर टिस्टालाई यो कुरै दफ्नाउन बाधले बाध्यो यो निरन्तर टिस्टालाई हत्या गर्यो है त्यो ईश्वरको रचनालाई कस्तो खेल हो यो प्रकृतिसँग बुझ्दैन बुझ्ने झेलेकै हो प्रकृतिले पनि सम्झेर सम्झनै नसक्ने सम्झनै नसक्ने सम्झनै नसक्ने सम्झनै नसक्ने सम्झनै नसक्ने सम्झनै नसक्ने
Oficina de Respuesta Oficial, traduzione letterale, ufficio della risposta ufficiale. Bello, no? C'è anche l'assonanza, ufficio della risposta ufficiale. Quando si gratta un po' la superficie, però, la poesia svanisce abbastanza velocemente. Stiamo parlando di un ente statale, voluto dal governo argentino, guidato da Javier Milei, che servirà, cito, per smantellare attivamente le bugie divulgate dalla stampa e dalla casta politica. Piccola parentesi, non so cosa ne pensiate, ma sta cosa che chi è al governo si scaglia contro la casta politica comincia ad essere abbastanza stucchevole, chiusa parentesi. Che Javier Milei provi un certo fastidio per la stampa è abbastanza chiaro. Per molti questa Oficina de Respuesta Oficial rende la questione ancora più lampante. L'Associazione dei giornalisti argentini protesta e pone un tema da poco, una quisquiglia. In quale democrazia il governo si erge a tribunale della verità? E cosa fa l'Oficina de Respuesta Oficial? Prende di mira gli accademici e i giornalisti che esprimono questi dubbi, sostenendo che i loro argomenti sono falsi, perché di parte, ma rassicurandoli allo stesso tempo. Non perseguitiamo i giornalisti e non censuriamo, al contrario diamo informazioni. Molto confortante, soprattutto alla luce di alcuni recenti precedenti, tipo la chiusura della storica agenzia statale di notizie Telam, uno dei primi atti del governo Milei, eliminata in quanto organo di propaganda politica dell'opposizione. I giornalisti argentini non hanno nulla da temere da parte di un presidente che ha detto, parole testuali, «Noi argentini non odiamo abbastanza i giornalisti», ma diceva così, per scherzare. L'Oficina de Respuesta, attraverso il suo account su X, canale social di un altro paladino della verità, tiene a precisare che non censura e non fa propaganda, semplicemente mette fine al monopolio della parola. Milei, nel suo opporsi al monopolio della parola, controllato ovviamente dalla casta, è estremamente coerente. Per evitare di essere travisato o attaccato, non dà conferenze stampa e non concede interviste, se non a giornalisti dichiaratamente schierati al fianco del governo, con la buona pace di un paio di pilastri del giornalismo come imparzialità e indipendenza. Molti hanno evocato 1984, il capolavoro di George Orwell, parlando di Ministero della Verità in salsa gaucia. Sarà, ma per avvicinarsi davvero ad un modello concreto realizzato della società orwelliana, attendiamo con una certa apprensione la versione mileiana del Ministero dell'Amore e della Psicopolizia. Nel frattempo però ci godiamo i primi vagiti del Ministero del Buon Umore, come testimoniato pochi giorni fa a Washington, con Milei e Orban, supportati dal presidente della FIFA, ripresi a cantare garruli Burning Love di Elvis. Come biasimarli? Considerato il tema trattato al Board of Peace, la ricostruzione di Gaza, l'atmosfera per uno spensierato e ridanciano karaoke era particolarmente propizia.
Bola pé menino, fé do jogador. A vida numa escola, vai pro campo e abre o show. É finta no zagueiro, que bola já não vê. Vem mais um caneta lá no chão, não pode crer. Olha o companheiro, um ponta de expressão. O jogo é coletivo e pra rede é a missão. A vida do campo ensina de antemão a não jogar sozinho, a nunca esquecer. Dividir o sorriso dá mais força pra viver.
Pedro Rosa con Coma Bola No Pé, per le mie conoscenze abbastanza limitate, insomma, di portoghese e brasiliano, dovrebbe essere con la palla al piede, una cosa del genere. Mark Winkler invece è un cantante americano, qualche tempo fa ha pubblicato un album intitolato Late Blooming Jasmine e da qui ascoltiamo questa Old Enough.
I used to sing sad songs with a smile on my face, not really knowing what I was singing. I used to sing too high, too loud, too right, totally missing the meaning. I remember being 20 on a bandstand with my group singing God Bless the Child, wondering what was Billy thinking. Now I know what she was thinking, 'cause I'm old enough to know what all the wise songs were saying. I'm old enough to know all the chords the masters were playing, and I'm old enough not to be fooled by the lights and the show. But I'm still young enough to know I don't know all that much, don't you know? I used to write bad songs back in the good old days, thinking I was clever and witty. I used to write too much too soon, I'd croon my tales like a fool in the city. And I remember being 30 and having my fool heart broken, listening to Only the Lonely, knowing my cliches had gotten it wrong. So this time the clever is gone, 'cause I'm old enough to know what all the wise songs were saying. Yeah, I'm old enough to know all the chords the masters were playing, and I'm old enough not to be fooled by the lights and the show. But I'm still young enough to know I don't know all that much, don't you? Notes and too little feeling, not knowing myself and guilty of stealing somebody's style away instead of claiming my own. I know that much, I guess, and that much more is less, definitely less.
Per i consigli di oggi abbiamo colto un'occasione imperdibile, perché il 26 febbraio del 1986 andava in onda sulla TV giapponese la prima puntata di Dragon Ball. Michele Serra, tu cosa facevi il 26 febbraio del 1986?
Sinceramente, Sergio, è impossibile che io mi ricordi cosa stavo facendo. Avevo forse 5 anni, forse 4, a seconda del periodo dell'anno. Però grazie per l'invito e buonasera a tutte e a tutti, perché parlare di Dragon Ball è sempre un piacere.
Beh, abbiamo chiamato Michele Serra perché, insomma, sull'argomento è abbastanza ferrato, anche se non lo ha seguito benissimo fin dall'inizio per così motivi abbastanza oggettivi.
È esattamente così, però ci sono coloro i quali l'hanno seguito fin dall'inizio, hanno avuto questa fortuna e hanno potuto, come dire, vivere anche l'evoluzione tra il fumetto e poi il manga, che è proprio tipico dell'industria del fumetto giapponese, che crea star da un giorno all'altro, e effettivamente Dragon Ball non fa eccezione.
Allora, parla uno che non ne capisce abbastanza, quindi stai parlando proprio con un ignorante. Qual è l'importanza e il ruolo di Dragon Ball nel panorama, appunto, dei manga, degli anime giapponesi?
Dunque, allora, innanzitutto è essere il caposaldo di un genere. Quello che dobbiamo capire è che il pubblico da parte dell'editoria del fumetto giapponese viene segmentato fortemente, e quindi ogni target di pubblico ha un suo genere di manga. Il più diffuso, però in assoluto, è quello destinato a un pubblico maschile e adolescente, per ovvi motivi. E questo è il manga cosiddetto, che si dice shonen, appunto, genere maschile e adolescente. E proprio su una delle riviste più vendute di quel settore, che era il settimanale Weekly Shonen Jump, credo che all'epoca vendesse qualcosa come 6 milioni di copie a numero, quindi a settimana, per dare un'idea delle proporzioni di quel mercato. Ecco, 1984 inizia a essere serializzato questo fumetto, opera naturalmente di Akira Toriyama, morto a 68 anni non molto tempo fa, tra l'altro, insomma, per una popolazione notoriamente longeva come i giapponesi, era veramente piuttosto giovane. Allora, prima di vendere 260 milioni di copie, perché questa è la cifra di copie vendute in totale dai fumetti di Dragon Ball, e prima di insegnare agli occidentali come leggere i fumetti alla giapponese, Dragon Ball non è che avesse avuto un grandissimo successo, perché appunto quando era stato iniziato a pubblicare nel 1984 sulle pagine di questo Weekly Shonen Jump, i lettori non sembravano apprezzare granché quella storia. È una storia vagamente ispirata al mito del re scimmia, che viene dalla letteratura cinese in realtà, non giapponese, e vedeva protagonista, insomma, un ragazzino con la coda, fortissimo nelle arti marziali, e insomma Toriyama aveva inventato questa storia vagamente ispirata a quel mito, che poi torna varie volte nella letteratura orientale. Ecco, c'era un problema all'inizio: bisognava trovare un modo per far appassionare i lettori, cosa che sembrava non succedere. E allora Toriyama provò a risollevare, diciamo, le sorti del suo manga con un'idea: mettere questo ragazzino protagonista, si chiamava Goku, dentro a un grande torneo di arti marziali. E proprio con il torneo di arti marziali Dragon Ball cambia e comincia quel percorso che l'avrebbe portato a diventare quello che è oggi. Quello che è oggi è qualcosa che è diventato sempre più grande, perché sono partiti dal piccolo torneo di arti marziali e sono diventate battaglie spaziali, muscoli che esplodono, poi esplodono i pianeti, gli astronavi, si va a lottare contro vere e proprie divinità. Ecco, è veramente una vertigine del numero. Il numero "io sono più forte di te" non è un modo di dire, cioè i personaggi di Dragon Ball a un certo punto iniziano ad avere una forza che viene indicata con un numero. Non so, io sono più forte di te di 10.000, ora di 100.000, ora di 1.000.000, e i cattivi diventano sempre più grossi, sempre più cattivi, sempre più in qualche modo improbabili, ecco. E quindi Akira Toriyama, quando si è inventata Dragon Ball, ha perfezionato una formula che poi è diventata uno standard, cioè praticamente è come il jazz. E la formula è proprio quella di quel cosiddetto manga shonen. Lì ha smesso lo shonen di essere solo un target commerciale. È diventato praticamente un genere, nel senso che Dragon Ball è stato talmente forte che poi nei decenni successivi risultava quasi strano fare un fumetto per ragazzini maschi che non avesse a che fare con le arti marziali magiche, che sono poi il centro della storia di Dragon Ball.
Tu non ci crederai, ma mi sono quasi appassionato, anche se oggettivamente non lo conosco, lo conosco molto poco. Spero che questo sia successo anche con gli ascoltatori, anche solo per capire magari perché i nipoti, i nipotini sono così attratti da Dragon Ball, anche per intrattenere una conversazione appunto col nipotino o qualcuno insomma di una generazione più giovane. E quindi Michele Serra, io ti ringrazio, anche se non sapevi cosa facevi quel 26 febbraio, però ti sei riscattato bene.
Grazie a tutte e a tutti, a presto.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Pudiendo poco a poco al frío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido, tanta lágrima. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Mi sbilancio, canzone meravigliosa, voce meravigliosa, cantante, cantautore, scrittore, veramente un nome da appuntarsi. Jorge Drexler, cantautore uruguaiano, qui l'abbiamo ascoltato con All'altro lado del Rio. Adesso sono le 18:15 e siamo arrivati al momento, insomma, di inaugurare il nostro, di aprire il nostro spazio del K e Spalla. E stasera abbiamo come ospite, una voce piuttosto conosciuta ormai, direi. Che ne dici, Beatrice? Beatrice Cristalli, naturalmente, è qui con noi. Sono tante volte, ci siamo sentiti diverse volte, insomma.
Ormai sì, è un appuntamento fisso. Buonasera.
Buonasera, linguista, insomma, con una bella esperienza anche nell'educazione, lavora per la Treccani, è una esperta di parole. Possiamo definirti così? Può funzionare?
Sì, alcuni mi definiscono una parolista, se vogliamo giocare con le parole.
Ok, va bene. Allora giochiamo. Se ti dico capitale, tu a cosa pensi?
Adesso penso a capitale semantico, perché è una parola nuova, è un neologismo e molto attinente a quello che ci sta succedendo. Spesso parliamo di complessità, sono tanti anni che parliamo di complessità e ci siamo lamentati di come sia difficile un po' starle dietro, diventando quasi una scusa per i più disfattisti. Tutto è complesso, quindi troppo stroppia e sarà brutto e cattivo per forza questo troppo. Eppure dare una cornice a questa complessità è l'unica spinta generativa possibile. Questo l'ha capito Luciano Floridi, famoso filosofo esperto di etica del digitale, che intende con questa nuova espressione proprio la ricchezza, quindi il valore della nostra contemporaneità, il capitale semantico. Non è un antidoto, ecco, alla complessità, questo lo voglio specificare, perché il progresso viaggia a una velocità supersonica e forse siamo solo a un primo gradino, quindi quello che ci attende potrebbe essere molto peggio. Il capitale semantico è piuttosto uno strumento critico, ci dice Floridi, in un'era di sovrabbondanza informativa, dove la vera risorsa utile non può più essere solo l'informazione, perché ne abbiamo troppa, a volte anche inutile, cioè pensiamo ai contenuti generati dall'intelligenza artificiale. La vera risorsa è la comprensione, nei termini di dare un senso e dare un contesto.
Beatrice, capitale semantico suona quasi come un ossimoro. Capitale evoca economia, qualcosa di quantificabile, semantico invece richiama significato, interpretazione. Come si tengono insieme?
Questo è molto interessante, perché Floridi è riuscito con questa espressione a dare un nome a qualcosa che fino ad oggi secondo me è rimasto un po' invisibile nei nostri modelli economici e politici, quindi la capacità collettiva di dare un senso all'informazione, di interpretare, no, i linguaggi che plasmano il nostro presente e orientano anche le nostre decisioni future. Mi sono chiesta, un tempo non l'avremmo chiamato semplicemente sapere, ma sapere oggi non significa più niente a quanto pare, e non è la mia una critica, una riflessione su come anche l'esigenza, no, di nuove parole nasca da cambiamenti che mettiamo continuamente in atto. Secondo me dobbiamo chiederci perché sapere differisce da capitale semantico, perché dove la ricchezza di una nazione si è misurata per tanto tempo in risorse materiali, in industrie, in capitale finanziario, oggi nell'epoca dei dati e dell'intelligenza artificiale stiamo assistendo alla nascita di un nuovo tipo di capitale, sicuramente meno visibile ma infinitamente più strategico. Perché? Perché è collettivo, quindi significa anche responsabilità collettiva. L'accento secondo me va posto proprio su semantico, perché capitale significa che produce valore in qualche modo, ma semantico fa riferimento a qualcosa che non è solo di tipo regolativo, quindi per esempio come seguono le cose le une alle altre, ma il senso che riusciamo ad attribuire alla nostra esperienza.
Andiamo in profondità, Beatrice, in che senso un significato dovrebbe produrre qualcosa?
Secondo me possiamo portare un esempio molto concreto. Una canzone, ecco, di per sé è solo una sequenza di note e parole, no? Ma nel momento in cui quella stessa canzone diventa un inno nazionale, penso alle Olimpiadi quando risuona per un atleta sul podio, improvvisamente non è più solo musica, perché produce identità, coesione, a volte ci commuoviamo quando sentiamo un inno, perché è appartenenza. E questo è il capitale semantico in azione, quella ricchezza di contenuti e significati che portiamo dentro, che cresce con noi e che ci permette di dare un senso a noi stessi e al mondo che ci circonda. Non è poi solo una comprensione del presente, è la capacità di progettare anche quello che vorremmo avvenisse nel nostro futuro, perché fin da piccoli noi vediamo il mondo attraverso una rete di significati che impariamo, che costruiamo dentro di noi, fatte di esperienze, di contenuti che abbiamo incontrato, di racconti, no, che abbiamo assorbito, ma dobbiamo considerare che nel tempo anche i significati cambiano e anche noi cambiamo con la nostra crescita. Quindi il capitale semantico, oltre a non essere una cosa statica, non deve neanche metterci d'accordo tutti e tutte. Lo stesso contenuto può essere molto superficiale per qualcuno e un abisso di significati per qualcun altro, ed è per questo secondo me che Floridi insiste sull'importanza dei classici, quindi fonti sì, ma soprattutto risorse. Per esempio, ogni rilettura di un grande libro produce dei significati nuovi, perché noi cambiamo nel corso della nostra vita attraverso l'esperienza e anche l'apprendimento. Pensiamo al fenomeno del retelling, quindi queste riscritture, no, di opere classiche, anche al cinema, molto, molto famose. I classici che sulla carta restano immutati, accumulano questo capitale semantico e continuano a restituircene.
Come facciamo a tenerlo in vita questo capitale semantico? Intendo dire, chi ha maggiori responsabilità su questa condivisione di significati?
Allora, torno alla responsabilità collettiva e secondo me le istituzioni, tra queste c'è al primo posto la scuola, secondo me, che è il luogo dove entriamo a contatto con significati, con conoscenze, con direzioni, no? Soprattutto di significati, penso al ruolo proprio del docente. Il capitale semantico invecchia se non c'è una formazione e apprendimento continuo, e questo vale anche per il mondo della cultura, per il mondo della comunicazione, quindi tutte queste istituzioni devono evitare che i significati si omologhino, si appiattiscano e devono tenere invece in vita questo movimento che ci attraversa continuamente.
Per quello che vale, Beatrice, visto che siamo parte in causa, ci prendiamo l'impegno, insomma, di fare attenzione almeno alle parole che utilizziamo, speriamo di utilizzarle bene e che possano portare anche dei pensieri, che possano portare degli spunti. In questo caso sono sicuro che gli spunti sono arrivati e come. Grazie mille Beatrice Cristalli, che è stata con noi per K e Spalla.
A presto.
Il titolo del pezzo che stiamo ancora ascoltando è Festivus e lui è Andrew Bird. Questo è un album del 2023 di questo cantante violinista americano che abbiamo appunto ascoltato con Festivus e con cui siamo arrivati quasi alla fine di questa edizione di K. Sono le 18:26. Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro una buona continuazione di ascolto.
spend most of his days out of his head. For his shed was rotten. Said it was enough to drive any man insane. When it rained, he felt so bad. When it snowed, he felt just simply sad. She lived in a house so very big and grand. For him it seemed like some very distant land. So when he called her, his shed to mend, she said, I'm sorry, you just have to find. Sheds are nicer than you.